Questo, benvenuti e benvenuti a scuola, questo è il nono itinerario del nostro viaggio sul territorio del Secolo dei Lumi e siamo ancora ospiti, come sapete, nel palazzo del barone Paul-Henri d'Holbach in Place des Vosges a Parigi, dove abbiamo partecipato a una cena sobria per quanto riguarda le vivande servite, vi sarà rimasto addosso molto appetito, ma una cena ricca sotto il profilo intellettuale, perché abbiamo potuto incontrare dei personaggi convocati dal barone d'Holbach che, come sappiamo, è stato un intelligente promotore culturale, scritto con la O, perché non c'è cultura senza coltura. E ascoltando questi personaggi abbiamo potuto riflettere su alcuni di quei temi, come per esempio il confronto tra deismo e ateismo e lo sviluppo delle nuove tendenze dell'esegesi biblica, che diventa una vera e propria disciplina. Quindi, temi che caratterizzano tuttora il dibattito intellettuale contemporaneo. L'itinerario della scorsa settimana, come ricorderete, è stato condizionato dall'arrivo a tarda sera, quando ormai la cena si era conclusa, di un ospite d'eccezione, come abbiamo potuto constatare, proveniente da Napoli, Raimondo Di Sangro, principe di San Severo, che ha monopolizzato la nostra attenzione facendoci scoprire gli strabilianti risultati della sua inventiva e mettendoci al corrente dell'importanza che ha avuto durante il regno di Carlo III di Borbone la città di Napoli, che si è rivelata dal 1734 al 1759, per un quarto di secolo, come la più importante capitale europea del Settecento. Ora, al termine dello scorso itinerario ci siamo domandati perché il barone d'Holbach abbia invitato Raimondo Di Sangro. Ebbene, c'è un motivo di carattere bibliografico che conosceremo soltanto alla fine di questo itinerario, perché prima, come abbiamo anticipato 15 giorni fa, dobbiamo fare più di un preambolo. E allora, guardate sul punto 1 del repertorio. Sappiamo che Raimondo Di Sangro, il quale è arrivato tardi per poter partecipare alla cena organizzata dal barone d'Holbach, dopo essersi rifocillato nelle cucine del palazzo, accompagnato dal padrone di casa, fa il suo ingresso nello spazioso salone dove tutti i commensali lo salutano e si complimentano perché è arrivato con sole 3 ore di ritardo, in quanto nel 1765 il viaggio Napoli-Parigi dura all'incirca 10 giorni. Si parte da Napoli. Ora, io 15 giorni fa non mi ricordavo se, come vi ho detto, avevo messo in itinerario questo viaggio, le tappe del viaggio, non mi ricordo. Adesso posso constatare che l'ho messo in, ma ormai sono anziano, perdo la memoria e non ricordo più le cose. Però eccolo qui, difatti, l'itinerario del viaggio Napoli-Parigi. Si parte da Napoli in nave, toccando i porti di Ostia, di Livorno, di Genova, di Marsiglia, da dove in carrozza si raggiunge Avignone da Avignone, sempre in carrozza, si arriva a Lione, poi a Digione, poi a Auxerre e finalmente a Parigi. E allora, guardate, consultando una carta dell'Europa su un atlante geografico o su uno stradario europeo, due volumi che di certo trovano posto anche nella biblioteca domestica, scommetto che le vostre case sono piene di atlanti, di stradare, di carte geografiche, e quindi utilizzateli, no? Se l'avete lì a disposizione, ripercorrete l'itinerario Napoli-Parigi, così come lo ha percorso Raimondo di Sangro, e volendo con una guida della Francia e navigando in rete, fate una rapida visita ai centri storici di Avignone, di Lione, di Digione, di Auxerre. E voi direte, non anche di Ostia, di Livorno, di Genova, di Marsiglia, no, lì no, perché lì la nave fa il fornimento, noi non possiamo scendere e quindi dobbiamo ripartire. Comunque, se volete, potete approfittare. Buon viaggio. Subito dopo l'ingresso di Raimondo di Sangro in sala, come abbiamo anticipato 15 giorni fa, si diffondono le note di una canzone cantata da un controtenore, un sopranista, accompagnato da un complesso da camera. Questa canzone è stata musicata dal maestro di scuola napoletana Niccolò Iommelli, 1714-1774, mentre i versi del testo di quest'aria, intitolata La Partenza, che come ricorderete abbiamo letto 15 giorni fa, sono stati scritti a Vienna, dove vive il loro compositore italiano, il poeta, drammaturgo e librettista Pietro Metastasio. Ora, il barone Goldbach ha preparato questo omaggio per onorare l'arrivo del nuovo ospite napoletano, perché a Parigi e in tutte le capitali europee si sa che a Napoli nel 1737 Carlo III di Borbone, su consiglio di Raimondo di Sangro, utilizzando la competenza degli architetti Giovanni Antonio Medrano e Angelo Carasale, che, guardate, Medrano e Carasale sono gli inventori del cosiddetto modello del teatro all'italiana, che poi è stato proposto ovunque. Il modello a ferro di cavallo, con i palchi ornati e la platea, e la scena. Questo modello, guardate, è stato coniato in questo momento da questi architetti e poi si è diffuso in Italia e si è diffuso in Europa e nel mondo. E quindi qui è nato il primo, a Napoli, il primo teatro lirico del mondo, il Regio Teatro San Carlo, che tutti conoscete, presso il quale è fiorita la scuola musicale napoletana, che si è affermata a livello internazionale. In questo momento la scuola musicale napoletana è quella più importante del mondo a livello internazionale, con una serie di bravi compositori che dobbiamo ricordare, che sono stati messi in ombra poi dai geni, da Mozart prima, da Beethoven poi, in mezzo da Haydn. Però questi geni hanno imparato. Il padre di Mozart lo porta subito a Napoli.
Mozart aveva Salieri.
Sì, certamente, anche Salieri. Ma questi compositori, Leonardo Leo, Niccolò Porpora, Leonardo Vinci, Johann Adolf Asser, un tedesco che è diventato napoletano, Gaetano Latilla, Niccolò Iommelli, Baldassarre Galluppi, Niccolò Piccini, Gaspare Sacchini, Carlo Broschi, Tommaso Traetta, Giacomo Tritto, Giovanni Paisiello, Domenico Sarro, tanto per citarne alcuni. Guardate, per fortuna, ultimamente, in questi ultimi 40 anni, è fiorita molta discografia che riguarda questi musicisti, che vengono eseguiti perché merita ascoltare le loro opere. E questo teatro, il Teatro San Carlo, è stato inaugurato il 4 novembre 1737, quindi il giorno di San Carlo, era anche l'onomastico del re, e proprio con un'opera di Pietro Metastasio, musicata dal maestro Domenico Sarro, Sarro 1679-1744, che è stato il primo compositore a musicare un'opera di Metastasio, L'Endimione, nel 1721, lanciando il poeta sulla via del successo, mentre l'opera con cui è stato inaugurato il Teatro San Carlo si intitola Achille in Sciro. E guardate, non possiamo non aprire una, seppur breve, parentesi per sottolineare come nel corso del secolo dei lumi la convergenza tra i racconti mitologici derivati dalla letteratura classica greca e latina, tradotti nelle forme della nuova poesia moderna, quella dell'Arcadia, e messi in musica, ebbene, abbiano fatto fiorire quello straordinario genere d'arte che chiamiamo il melodramma e che è sempre in auge. E noi dobbiamo ripercorrerne le tappe. E allora partecipiamo anche noi all'inaugurazione del Teatro San Carlo di Napoli. Lo possiamo fare con quel meraviglioso strumento che è lo studio, con il quale ci si può allargare la vita. E quindi il 4 novembre 1737 possiamo andare lì. Ora ci vorrebbe un'orchestra, ci vorrebbe, no? A questo punto ci vorrebbe, io non posso cantare, però ci possiamo andare. Lì è in scena Achille in Sciro, libretto di Pietro Metastasio, musica di Domenico Sarro. Achille in Sciro. Guardate, è un mito che viene messo in musica. Forse dovreste ricordarvelo, lo abbiamo incontrato quando abbiamo attraversato il territorio della tragedia, non so quanti decenni fa, però lo abbiamo fatto. E il mito di Achille in Sciro non è incluso nel racconto dell'Iliade, ma viene raccontato in molte versioni scritte, in particolare nell'Achilleide di Publio Papinio Stazio, che è un poeta romano attivo nel primo secolo, che è nato a Napoli, per giunta, lo abbiamo incontrato proprio in quest'ambito. Il mito di Achille in Sciro, guardate, è molto noto e racconta che la madre dell'eroe, la ninfa Tetide, si comporta come tutte le mamme, cioè non vuole che suo figlio vada a rischiare di morire in guerra, in questo caso nella guerra di Troia. Perché un eroe non è del tutto immortale, ha qualche punto debole, e il dio Apollo questo punto debole lo conosce, e a suo tempo difatti compirà la sua vendetta. E allora la ninfa Tetide cerca di nascondere il figlio mandandolo a vivere alla corte di Licomede, il re dell'isola di Sciro, e per sicurezza lo fa travestire da ragazza. Ecco un'opera travestì, di grande attualità. Ha una ragazza alla quale dà il nome di Pirra. Pirra in greco la rossa, Pirros è rosso, Pirra la rossa per via del colore dei capelli. Ora, sull'isola di Sciro, Pirra diventa la dama di compagnia di una delle figlie di Licomede, Deidamia, la quale si innamora di lei. E si ritrova incinta perché lei è un lui, non si era accorta della situazione. E quindi da questa unione quindi nasce un altro personaggio, Neottolemo, in greco il figlio dell'ambiguità, perché vedete è una situazione ambigua, quindi di grande attualità. Nel frattempo, siccome gli Achei sanno, secondo una profezia, che senza Achille non vinceranno la guerra, lo mandano a cercare il più furbo di tutti, da Odisseo, da Ulisse, il quale con un astuto stratagemma smaschera il guerriero travestito. Guardate, molti poeti moderni, tra i quali spicca Metastasio, hanno tratto dal mito di Achille in Sciro proprio perché, vedete, è di grande attualità, è ricco di situazioni enigmatiche, equivoche, ambigue, un libretto d'opera che a sua volta è stato messo in musica e sono molti i compositori che si sono cimentati in proposito. E allora incuriositevi e insomma, abbiamo partecipato anche noi all'inaugurazione del Teatro San Carlo di Napoli, a nostro modo, naturalmente, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, ma questo lo abbiamo fatto, potete dire che c'eravate quella sera. Quindi incuriositevi e non rinunciate a mettervi in ricerca, perché oggi con i mezzi che abbiamo a disposizione non è difficile dedicarsi all'ascolto di qualche brano dell'opera Achille in Sciro in modo da dare una colonna sonora al viaggio sul territorio del secolo dei lumi che stiamo compiendo. Ora, dopo questo primo preambolo, ci dobbiamo domandare chi è Pietro Metastasio, colui che è considerato uno dei più geniali poeti del Settecento, il più grande rimatore di tutti i tempi, per la musicalità che sa imprimere ai suoi versi, e quindi è molto apprezzato dai compositori di ogni tempo, perché trovano spunto dalla lettura dei suoi versi e hanno delle idee da tradurre in musica. Guardate sul punto 2 del repertorio. Pietro Metastasio è nato a Roma il 3 gennaio 1698, il suo vero nome è Pietro Trapassi e la sua infanzia, guardate, è stata problematica nel bene e nel male. Nel male perché all'età di 4 anni rimane orfano di madre, sua madre Francesca Galastri viene decantata come una bellissima ragazza, muore improvvisamente nel 1702, per cui suo padre, Felice Trapassi, si risposa subito con Angela Lucarelli, altre due figlie, e non si cura troppo di lui, anzi, non si cura affatto di lui. E la cosa risulta un po' sospetta, no? Che cosa sospettava Felice, che non fosse suo figlio questo bambino? E mentre il fratello maggiore Leopoldo viene avviato agli studi, Pietro viene abbandonato a se stesso e lui mette a frutto un talento naturale che probabilmente ha coltivato nel quartiere popolare in via dei Capellari in cui è nato e cresciuto. E quindi a 10 anni si inventa un lavoro, inizia a esibirsi come eccezionale versificatore spontaneo, compone filastrocche in versi e le recita in piedi su un carretto, sulle piazze romane dalle parti di Campo dei Fiori. Lui gira con questo carretto, si ferma agli angoli e raccoglie qualcosa per sopravvivere. Nebbene per lui succede che nel 1709 si ferma ad ascoltarlo, mentre passa da lì, Gian Vincenzo Gravina, personaggio, primo personaggio che incontriamo questa sera, di rimando, perché poi ci sono personaggi più di spicco, personaggi di rimando, ma Gianfrancesco Gravina è notissimo letterato, giurista, il fondatore dell'Accademia dell'Arcadia, che viene attratto dal talento poetico di questo ragazzo e lo adotta. Il padre Felice è ben lieto di toglierselo da... Gravina avvia Pietro allo studio e gli cambia anche il cognome, cioè secondo la moda dell'Arcadia, per cui si ama giocare con le parole della tradizione ellenistica, e quindi traduce in greco il termine trapasso, si chiamava Trapassi, si chiama, che suona metistemi in greco, e così Pietro assume il cognome più fine, più colto, più intellettuale di Metastasio. Gravina, oltre a farlo studiare nel collegio dei padri filippini, lo istruisce lui personalmente impartendogli lezioni di giurisprudenza, di latino e di greco, per avviarlo alla professione di avvocato, ma lo porta anche con sé durante le serate nei salotti romani che lui frequenta, perché Pietro si esibisca nell'improvvisazione delle rime che compone e possa riscuotere il successo che merita. E Pietro riscuote successo. Pietro è un ragazzo cagionevole di salute, infanzia precaria, e quando Gravina si reca in Calabria per affari, decide di portare anche lui, e nel corso del viaggio fanno tappa a Napoli, dove Gravina presenta Pietro nei circoli letterari partenopei, e poi, giunti a Scalea, forse una località che conoscete, lo affida a una persona che abita in questa bella cittadina in provincia di Cosenza. Ora, non possiamo certo lasciarci sfuggire l'occasione di fermarci a Scalea, disposta a scale, infatti si chiama così per questo, su un vasto promontorio che delimita a sud il golfo di Policastro sul Mar Tirreno. Quindi incuriositevi e con una guida dalla Calabria navigando in rete visitate Scalea. A Scalea Gravina affida Pietro alle cure di un suo cugino. Ecco un altro personaggio che incontriamo: il medico, matematico e filosofo cartesiano Gregorio Caloprese, 1654-1714. Guardate, Caloprese, grande personaggio del sud, perché ha fondato una scuola a Scalea che divulga a sud, come dice lui, il pensiero razionalista, e coltiva le idee illuministe. E quindi, oltre ad arricchire le sue conoscenze, la permanenza a Scalea per via della benefica aria di mare giova alla salute di Pietro, che nel 1714, alla morte di Gregorio Caloprese, torna a Roma rivitalizzato e decide, su consiglio del cardinale Ottoboni, tenete d'occhio il cardinale Ottoboni, fra un po' ricompare sulla scena, personaggio anche questo che incontriamo, merita di essere incontrato, Cardinale Ottoboni lo consiglia di prendere gli ordini minori per avere anche una prebenda, mentre cominciano a circolare pubblicati i suoi primi lavori poetici, in particolare una tragedia scritta alla maniera di Seneca, intitolata Giustino, che Pietro dedica a Gravina, il suo padre adottivo, il suo padre virtuale, che nel 1718 muore, lasciandogli in eredità una buona rendita, si parla di 18.000 scudi. E Pietro, a 20 anni, non rimane orfano, perché trova una seconda persona che, diciamo così, lo adotta. Si tratta, altro personaggio femminile questa volta, della celebre e fascinosa cantante, nella storia della musica, Marianna Bulgarelli, detta la Romanina, 1684-1734, la quale nel 1719 si esibisce a Napoli con grande successo, un enorme numero di repliche, in una cantata che si intitola Gli Orti Esperidi, musicata da Nicola Porpora, ecco, grande musicista della scuola napoletana, su libretto di un autore anonimo. E lei rimane talmente affascinata da questo testo, per la sua cantabilità, che vuole scoprire chi sia il poeta che ha composto quest'opera, e non ha pace finché non lo trova e lo scova. Una volta scoperto, Lo accoglie quasi subito a casa sua perché si innamora di lui e lui ricambia l'affetto di questa persona che lo introduce nel mondo del teatro e lo convince anche ad abbandonare la giurisprudenza e lo sprona col talento che hai, lo sprona a scrivere mettendo a frutto questo talento libretti d'opera e lui trova la sua strada. E quando compone i due famosi melodrammi Didone abbandonato e Catone in Utica, due personaggi che abbiamo incontrato, Didone e Catone, ottiene un successo straordinario su scala europea. Ora, i versi di Metastasio, guardate, hanno il pregio di possedere una straordinaria musicalità. Le sue parole ne utilizzano. Le linguiste e i linguisti hanno studiato il suo glossario, ne utilizza circa 4.000, danno forma a delle vere e proprie strutture, pronte per diventare sonore, e difatti i suoi versi hanno attirato un gran numero di compositori. Noi ne citiamo qualcuno, come Händel, Vivaldi, Gluck, Haydn, Mozart, Pergolesi, Salieri, Mercadante, Leo, Vinci, Sarro, Caldara, Iommelli, Traetta, Anfossi, Sacchini, Spontini, Rossini, Glinka, Schubert, Beethoven, fino al contemporaneo Malipiero, che è stato un grande studioso dei suoni, tutti autori affascinati dalla disponibilità alla musica del verso metastasiano, questa è la formula, no? Cioè, affascinati dall'armonia creata dall'equilibrio tra le vocali e le consonanti, dall'abilità nel gioco delle assonanze e delle rime interne, e tutti gratificati dalla cantabilità delle sue parole. Dopo essere stato ingaggiato nei teatri di Napoli e di Venezia, nel 1730 Metastasio viene invitato alla corte asburgica di Vienna e in questa città prende la residenza. Nel 1734 muore Marianna Bulgarelli, e questa perdita immalinconisce l'animo di Metastasio poeta, che eredita il patrimonio della celebre cantante, e lui non ne ha bisogno, e non si è mai dimenticato di essere stato un bambino che doveva sbarcare il lunario, e lo destina a sostenere opere benefiche per le artiste e gli artisti poveri. Non tutti hanno successo. A Vienna, Metastasio, con il suo stile, rinnova il teatro musicale, e questo fatto provoca una ricaduta positiva sul genere del melodramma, che diventa una forma d'arte sempre più importante. E l'imperatore Carlo VI nomina Metastasio poeta cesareo, e l'imperatrice Maria Teresa, l'avrete vista, Maria Teresa ha molto successo ora nelle fiction, nel cinema, è un personaggio che è stato in qualche modo scoperto. Maria Teresa lo tiene in grande considerazione anche come suo maestro di canto. Metastasio muore a Vienna il 12 aprile 1782 e fino alla morte, come abbiamo detto, non si è mai dimenticato di essere nato e cresciuto in un quartiere popolare e sa che cosa significa fin da bambine e bambini lottare per sbarcare il lunario. Lui riconosce di essere stato molto fortunato e di conseguenza ha cercato sempre, pur facendo vita di corte, di influenzare i potenti sovrani europei con cui ha a che fare, perché siano magnanimi, siano clementi nei confronti dei loro sudditi, e perché si comportino sul piano sociale in modo illuminato. Lui cerca di influenzarli attraverso i testi dei suoi melodrammi. I testi di Metastasio hanno un significato politico, perché in essi pone questioni come l'abolizione della servitù della greba, come quella dei matrimoni misti tra gruppi etnici diversi presenti sul territorio europeo e in special modo su quello dell'impero asburgico. Ora, i testi dei suoi drammi, come per esempio Semiramide, Ipermetra, Demofonte, Olimpiade, di Donna Abbandonata, Catone in Ustica, La Clemenza di Tito, sono tutti permeati di un umanesimo fondato sui valori della fratellanza universale e della giustizia sociale. Metastasio si schiera a favore degli illuministi, soprattutto degli illuministi napoletani, come i politici Bernardo Tanucci e Domenico Caracciolo, quando vengono attaccati, guardate, sui quali navigando in rete potete attingere notizie, ne divulga le opere di carattere illuminista. L'epistolario di Metastasio conta 4.000 lettere e ci dimostra l'ampiezza dei rapporti che ha avuto entrando in comunicazione con i più significativi personaggi del suo tempo, dagli scrittori Carlo Goldoni e Francesco Algarotti, ai filosofi Voltaire e Diderot, da un grande personaggio che incontreremo strada facendo ancora, Eleonora Pimental de Fonseca, e fino al geniale cantante sopranista Carlo Broschi, detto Farinelli, il più grande sopranista di tutti i tempi. E quando passa da Napoli, Metastasio, naturalmente, è sempre ospite a Palazzo di Sangro dal principe di San Severo. E un'ultima curiosità. Su Metastasio è circolata una diceria rafforzata da Montesquieu, il quale ha messo per iscritto questa chiacchiera, ma è poi una chiacchiera? Si domanda Montesquieu. Montesquieu, che abbiamo incontrato già, no? In questo viaggio, scrive nel suo viaggio in Italia di aver raccolto a Roma, quando è stato ospite di Polignac, cioè l'ambasciatore di Luigi XV presso la Santa Sede, una voce secondo cui il bambino Pietro Trapassi sarebbe stato adottato da Gravina su indicazione del cardinale Pietro Ottoboni. Eccolo qua, di nuovo. Grande mecenate, il cardinale Ottoboni, membro dell'Arcadia, personaggio bell'uomo per giunta, che in varie occasioni ha fatto da padrino al giovane Pietro. Mi ha riferito Polignac, scrive Montesquieu con il suo solito cipiglio ironico e divertito, che il padre di Metastasio sarebbe il cardinale Pietro Ottoboni, perché a Roma, continua Montesquieu, succede che le donne del popolo, quelle più avvenenti, si offrono ai grandi prelati per promuovere socialmente la loro discendenza. Ora, sono stati raccolti molti documenti in proposito, e sembra che, anzi, sono stati raccolti molti documenti in proposito, il cardinale Ottoboni contasse circa 70 figlie e figli illegittimi, poi ne aveva anche di legittimi che aveva legittimato. E si sa che quella dei cardinali, in determinate epoche, perché se ora noi oggi osserviamo, abbiamo avuto occasione di osservare ogni tanto il collegio cardinalizio, vediamo che è fatto da una serie di persone molto anziane, alcune non stanno neanche in piedi, quindi cosa, ma attenzione, nel 500, nel 600, nel 700 si diventava cardinali giovani. Pensate al nostro concittadino Giovanni de' Medici, Papa Leone X, il quale diventa cardinale a 12 anni e quindi ha avuto poi davanti a sé una, e quindi è evidente che no, quindi quella dei cardinali in determinate epoche è sempre stata una categoria molto prolifica, ma guardate che non hanno mai hanno sempre affermato che era cosa buona, perché la creatività, ma Forse c'è da pensare anche quella che riporta Montesquieu a proposito della paternità di Metastasio sia solo una diceria che il filosofo francese alimenta, perché è sempre soddisfatto, lo sapete, quando può ironizzare malignamente sui comportamenti delle gerarchie ecclesiastiche. Ora, nell'Ottocento di Metastasio, non delle sue opere, ma di lui quasi ci si dimentica, e gioca, guardate, a sfavore di questa dimenticanza l'avversione manifestata nei suoi confronti da Vittorio Alfieri, che abbiamo incontrato, cioè il quale, sapete che testa aveva l'Alfieri, cioè in una visita a Vienna lo incontra, lo vede, dialoga con lui, lo vede già anziano mentre, secondo le regole di corte, si inginocchia davanti all'imperatore. E voi sapete come la pensa Vittorio, no? A proposito. A proposito, Alfieri detesta violentemente simili comportamenti. Lui non aveva nessun riguardo per i personaggi del potere costituito. E quindi lo denigra nei suoi scritti, lo apostrofa come servo dei sovrani. Forse Alfieri è stato troppo severo, anche perché qualcuno ha detto che Vittorio al mattino, mentre si faceva la barba, e si faceva la barba per Benino perché poi doveva stropicciarsi con la contessa d'Albanie, quindi è chiaro che si faceva la barba per Benino, mentre si faceva la barba canticchiava le arie contenenti i versi di Pietro Metastasio, perché lo facevano tutti. Perché Vittorio Alfieri, da uomo intelligente qual è, non poteva non ammettere che Metastasio è stato un rinnovatore della civiltà musicale e teatrale europea, che Alfieri amava. E c'è da dire, infine, e anche Alfieri deve ammetterlo, che il successo dei melodrammi di Metastasio veicola in tutta Europa la lingua italiana. In Europa, sì, si parla in francese, come ci ha detto l'abate Caracciolì, ricordate, un po' di settimane fa, ma quando si canta in italiano. Così come sta succedendo adesso, e ritorniamo qui, nel salone del barone d'Holbach. Ora, guardate, i versi di Metastasio sono facilmente reperibili, oltre che in rete anche su un'antologia della letteratura italiana del Settecento, che sarà presente, penso, pure nella vostra biblioteca domestica. Sulla rete trovate tutti i testi dei libretti delle opere di Metastasio e anche la messa in scena teatrale dei melodrammi più celebri, ecco, le teche della RAI, che sono lì a nostra disposizione, dicono: no, voi incuriositevi, leggete e ascoltate. E nel salone del barone d'Holbach si canta, come abbiamo detto, in onore di Raimondo di Sangro, e al termine della prima canzone ne viene intonata una seconda, sempre musicata da Niccolò Iommelli su testo di Pietro Metastasio. Nel testo della prima canzone, intitolata La partenza, che abbiamo letto 15 giorni fa, l'autore, come ricorderete, si rivolge alla sua amata, personaggio metaforico, che si chiama Nice, diminutivo di Berenice, con un riferimento esplicito all'araba Fenice, la quale ha deciso di dirgli addio e di partire. E lui cerca di farle cambiare idea, no? Ricordate, usando un linguaggio enfatico permeato di ironia, ogni tanto ci viene il dubbio che la stia prendendo in giro, ma forse è una certezza. La seconda canzone, che il controtenore comincia a cantare accompagnato dal complesso da camera, potrebbe essere Farinelli, Carlo Broschi, si intitola La gelosia, il cui testo, che ora proverò a leggere, completa il significato del testo della prima canzone, perché spiega che Nietzsche ha deciso di lasciare il poeta in quanto lui, secondo lei, le ha fatto una ingiustificata scena di gelosia, accusandola con accenti durissimi di non essere affidabile. Ma ora, vista la reazione di Nietzsche, lui si giustifica, le chiede perdono, lusingandola, riconoscendo di aver esagerato, ma comunque sa benissimo che in amore, questo Metastasio vuol mettere in evidenza, non ci si può mai fidare fino in fondo. E anche lui ammette di non essere totalmente affidabile, perché dubita anche della propria fedeltà. E quindi, vedete, c'è molta ironia nell'enfatico linguaggio esageratamente appassionato ma realistico di Metastasio, perché in amore l'ambiguità è sempre in agguato, e gli ultimi versi della canzone, molto famosi, confermano questo suo giudizio. E allora, leggiamo la gelosia. Perdono, amata Nietzsche. Bella Nietzsche, perdono, a torto è vero, dissi che infida sei, detesto i miei sospetti, i dubbi miei, mai più della tua fede, mai più non temerò, per quei bei labbri, lo giuro, o mio tesoro, in cui del mio destin le leggi adoro, bei labbri che amore formò per suo nido, non ho più timore, vi credo, mi fido, giuraste d'amarmi, mi basta così. Se torno a lagnarmi, che Nietzsche m'offenda, per me più non splenda la luce del dì. Son reo, non mi difendo, puniscimi se vuoi. Pur qualche scusa merita il mio timor. Tirsi t'adora, io lo so, tu lo sai. Con lui in disparte ragionando ti trovo, al venir mio tu vermiglia diventi, lui pallido si fa, confusi entrambi mendicate gli accenti, egli furtivo ti guarda e tu sorridi. Ah, quel sorriso, quel rossore improvviso, so che vuol dire. La prima volta, appunto, che io d'amor ti parlai, così arrossisti, sorridesti così, Nietzsche crudele. Ed io mi lagno a torto? E tu non mi tradisci? Infida, ingrata, barbara. Ahimè, giurai fidarmi, ed ecco torno a dubitar di te. Pietà, mio ben, son folle, invan giurai, che amor mi rende insano, che il primo non son io che giuro invano. Giura il nocchier che al mare non presterà più fede, ma se tranquillo il vede, corre di nuovo al mar. Di non trattar più l'armi, giura il guerrier talvolta, ma se una tromba ascolta, già non si sa frenare. È la fede degli amanti, come l'araba fenice, che ci sia, ciascun lo dice, dove sia, nessuno lo sa. Fantastico Metastasio, leggetelo perché è cantabilissimo. Prima di sapere quale sia il motivo bibliografico per cui il barone d'Holbach ha invitato Raimondo di Sangro a Parigi, c'è un altro preambolo da fare. Guardate sul punto 3 del repertorio. Raimondo di Sangro è venuto a cena dal barone d'Holbach facendo un lungo viaggio, ma va spesso a Parigi comunque, per incontrare un commensale che lo sta aspettando. Difatti Raimondo ha un appuntamento con l'ospite più giovane presente tra gli invitati. Costui, come abbiamo già detto 15 giorni fa, è uno studente iscritto alla facoltà di filosofia della Sorbona, ha 25 anni ed è anche un marchese, si chiama Donatien Alphonse François de Sade. Che cosa ci fa, vi chiederete, il marchese de Sade a cena dal barone d'Holbach? Beh, intanto ascolta chi ne sa più di lui e impara molto, e non ha ancora una cattiva fama, è ancora incensurato. E sulla cattiva fama del marchese de Sade noi dobbiamo riflettere fra poco, Per il momento lo studente della Sorbona, François de Sade, ha portato a termine, su incarico del barone d'Holbach, una missione di carattere bibliografico per conto di Raimondo di Sangro, che aveva chiesto di poter leggere due libri reperibili soltanto nella zona proibita della biblioteca della Sorbona. Sono stati eliminati il più possibile di questi libri, dove sono raccolti i testi eretici messi all'indice. E c'è da dire che non tutti possono entrare in questa zona riservata senza il permesso del severo bibliotecario, e non può certo entrare Raimondo di Sangro, che come autore, come sapete, è stato messo all'indice per via di quella lettera apologetica ad una peruviana sul linguaggio dei Kipu, no? Ricordate? Ma il giovane de Sade è già abbastanza spregiudicato, intelligente, anche per riuscire a dimostrare, falsifica dei documenti, di dover compiere una ricerca in funzione della sua tesi di laurea su alcuni volumi riservati. E riesce, e una volta che questi testi gli sono stati affidati, lui, perché è un intellettuale, scheda di prestigio anche, scheda con grande perizia, secondo le direttive che ha ricevuto dal barone d'Holbach, gli scheda questi libri in modo da soddisfare la richiesta fatta da Raimondo di Sangro. Di che libri si tratta? Ora, prima di rispondere a questa domanda, dobbiamo procedere con ordine. Difatti, come vi ho detto, c'è un ulteriore preambolo da fare. Dobbiamo procedere con ordine affermando che tutti noi conosciamo, no, almeno di nome, il Marchese de Sade. E questa sera a cena dal barone d'Holbach è solo un giovane sconosciuto a quasi tutti i commensali. Passeranno 20 anni prima che scriva le sue opere, per le quali è diventato molto famoso. E quindi adesso noi qui a cena dal barone de Sade mettiamo sul tavolo delle opere che non sono ancora state scritte, ma noi viaggiamo nel tempo diacronico, e quindi questo lo possiamo fare. No. Il marchese conte Donatien Alphonse François de Sade si fregia, tra l'altro, dei titoli di signore di Somal, di Lacoste, di Mazan. Guardate, sono tre piccole località molto suggestive che stanno nel dipartimento di Vaucluse, la Val Chiusa. Ci siamo stati con Francesco Petrarca qualche anno fa, ricordate? E sono queste tre piccole località, sono situate nella regione dell'Alta Provenza, meritano, c'è profumo di lavanda, li meritano di essere visitate, quindi con una guida della Francia, navigando in rete. E quindi François de Sade è nato a Parigi il 2 giugno 1740 in una famiglia di antica nobiltà, perfettamente inserita nei ranghi dell'antico regime, ma lui non ha seguito le tradizionali regole imposte a un rampollo di nobile casato e ha trasgredito, e si è distinto per aver vissuto una vita avventurosa e scandalosa anche. Il suo obiettivo è quello di scandalizzare da un certo momento in avanti della sua vita, che gli è valsa anni di prigione, con relative rocambolesche evasioni dalle galere francesi fino all'ultima detenzione, nella quale è morto. Il Marchese de Sade ha preso parte attiva alla rivoluzione, ed è stato quindi odiato dai nobili e malvisto dai rivoluzionari in quanto nobile, anche se rinuncia ai suoi titoli. E nel corso delle numerose cause giudiziarie intentate contro di lui, gli è stata anche comminata per libertinaggio una condanna a morte, commutata poi, durante il governo bonapartista, quando al potere ormai alla fine della rivoluzione ci sta andando Napoleone sulla via dell'impero, è stata commutata in carcere a vita. Guardate, Napoleone detestava profondamente questo, il diabolico marchese, come lo chiamava lui, però con il ruolo di primo console ne ha firmato la grazia, ma insomma, andiamo di condannare a morte il meno possibile, rinchiudiamolo da qualche parte in modo che non crei guai. Per cui Destrada ha concluso i suoi giorni, è morto il 2 dicembre 1814, nel manicomio di Charenton-Saint-Maurice, dove era recluso dal 1801. Ora, guardate, il grande edificio dell'ospizio di Charenton si trova a Saint-Maurice, che è un comune situato nel dipartimento della Valle della Marna, siamo nella regione dell'Île-de-France. Questa località, che oggi conta circa 15.000 abitanti, fino al 1842 si chiamava Charenton-Saint-Maurice. E l'ospizio di Charenton è stato un rinomato ricovero per malati mentali, da qualche parte bisognava metterli queste persone, fondato nel 1645 dai fratelli, un ordine religioso, dai Fratelli della Carità, e con una guida della Francia, navigando in rete, potete visitare quello che oggi è diventato un monumento, un museo monumento che ha ospitato, oltre a molti poveri malati di mente, anche una serie di celebri personalità, oltre al Marchese de Sade, che non era propriamente pazzo, anzi non lo era per nulla. L'opera narrativa, teatrale e saggistica di de Sade, condannata nel secolo dei lumi, è stata apprezzata nel XX secolo. È stato l'avvento della psicanalisi a far sì che la sua scrittura balzasse al centro dell'attenzione. E a chi ha fondato la psicanalisi è servita molto l'opera letteraria del Marchese de Sade. De Sade fa comunque parte a pieno titolo della cultura del secolo dei lumi, anche se non è facile definirlo. I giudizi dati su di lui sono infatti molto contrastanti. Guardate sul punto 4 del repertorio. De Sade scrive le sue opere per creare scandalo, questo è il suo obiettivo, o scandalo in greco significa pietra d'inciampo, no? Ma paradossalmente e inevitabilmente riesce, ecco che funziona bene lo scandalo in greco, riesce anche a stimolare una riflessione sulla condizione umana, e lo fa principalmente descrivendo un tipo di comportamento sessuale di carattere trasgressivo e perverso, e questo fenomeno ha preso il nome di sadismo, che però più che un modo ribelle di porsi nei confronti del sistema, finisce per dare adito ad un atteggiamento profondamente reazionario. È infatti nell'ambito dell'aristocrazia più retriva che nasce e si sviluppa una mentalità che esalta il vizio e il crimine, che invita a rinunciare deliberatamente alla virtù, alla pietà, alla misericordia, per ripudiare razionalmente il bene ed esaltare il male, e per capovolgere il dolore in piacere esaltando il mito della bella morte e sminuendo il valore della vita. Questi sono gli elementi che ha voluto mettere in scena Pierpaolo Pasolini nel suo film Salò Sad, le 120 giornate di Sodoma, che avrete visto, piuttosto film, ma e questi sono appunto gli elementi che denuncia, e in una situazione storica molto precisa che abbiamo vissuto, con la quale bisogna ancora fare i conti. E naturalmente ci domandiamo, e in proposito dobbiamo riflettere, quale fondamento umano possano avere queste idee, il concetto di sadismo che ogni persona di buon senso sente di dover respingere. Ma guardate, contemporaneamente la persona è anche consapevole, e tutti noi lo siamo, che esiste nella mente degli esseri umani una forte attrazione verso comportamenti malvagi, spietati, crudeli. E il Marchese de Sade, che ha frequentato con profitto la facoltà di filosofia alla Sorbona, dichiara di aver attinto il suo modo di pensare studiando, ci ha fatto la tesi di laurea, il pensiero contenuto nelle opere di Sant'Agostino. E voi direte di Sant'Agostino, ma certo, noi lo abbiamo studiato a suo tempo Sant'Agostino, abbiamo studiato il problema del male in Sant'Agostino, nelle Confessioni, dove Agostino è molto chiaro, soprattutto nel testo delle Confessioni, come ricorderete, Agostino 354-430, vescovo di Ippona, sostiene la teoria ripresa dal Calvinismo nel 500 e dal Giansenismo nel 600 della totale depravazione della natura umana. Noi, dice Agostino, siamo tentati dal male, la prima cosa che noi facciamo è quella di fare il male, ci vuole la grazia di Dio, perché ostacoli, no? Questo nostro indirizzo, no? Li abbiamo, e con la conseguenza, dice, scrive Agostino, che solo Dio con il dono della sua grazia può salvare la persona dalla corruzione dovuta al peccato originale. Noi siamo corrotti. No. E De Sade riflette su questo concetto, e lo fa suo, e sul tema della depravazione della natura umana, ed è perfettamente d'accordo con Sant'Agostino, però con la variante che lui fa professione di ateismo, esclude Dio, ricusa la storia della salvezza, la grazia, che per lui è solo un racconto epico e leggendario, facendo risaltare la centralità della natura, che è libera da qualsiasi dipendenza di carattere divino, secondo la visione del barone d'Holbach, che pone la natura, no, al posto di Dio. Per cui, quando la natura umana è libera di agire, segue la via della depravazione, no? Mi dice Agostino. E quindi, sostiene De Sade, sarebbe assolutamente innaturale per la persona non seguire questo orientamento. Cioè l'indirizzo naturale per la persona, sostiene De Sade, è quello di ubbidire a questa legge, perché ciò che le morali, no, definiscono come depravazione non è altro che l'ordine naturale delle cose. Se la natura umana è perversa, scrive De Sade, e questa citazione è una di quelle che ne hanno determinato la sua condanna a morte, dobbiamo accettare con coerenza e con logica i dettami della nostra depravazione, e in prima istanza dobbiamo uccidere Dio in modo da emanare un nuovo codice che sanzioni la libertà di calunnia, di furto, di prostituzione, di adulterio, di incesto, di stupro, di sodomia e di omicidio. Vedete, vuole provocare. De Sade vuole convincere la persona a coltivare un ateismo senza virtù, in modo che possa liberarsi da ogni remora e da ogni rimorso per realizzare la soddisfazione delle proprie pulsioni, che si manifestano chiaramente, dice del santo, nonostante i divieti imposti da quella che secondo lui è una falsa e innaturale morale. Il fatto è che nei testi dei libri che De Sade ha scritto, sebbene lui si sforzi di essere coerente con l'invito che rivolge alle sue lettrici e ai suoi lettori a praticare la perversione, troviamo soprattutto anche una forte critica sociale che si manifesta in un interessamento di carattere umanitario, sebbene lui non lo voglia ammettere, verso le miserie delle classi subalterne. Per questo De Sade si dichiara repubblicano e durante la rivoluzione sta dalla parte dei sansculotti, con i gruppi più vicini al proletariato, più estremisti, più violenti, ma nei testi delle sue opere emergono chiaramente una serie di contraddizioni che sono molto significative. Cioè, combatte contro la pena di morte e poi celebra l'assassinio legalizzato. Nega l'esistenza di legami naturali tra genitori e figli e poi esalta l'incesto perché estende e rafforza i vincoli familiari. Si batte sostenendo che tutti gli uomini sono uguali e poi esalta i diritti naturali del più forte. Lotta per l'emancipazione della donna, ma nei suoi testi troviamo le donne asservite ai capricci degli uomini. Esalta la rivoluzione, ma soprattutto per svelarne le atrocità commesse in nome della virtù. La ghigliottina che lavora in nome della virtù, e ce l'ha con Robespierre, che mette in atto una nuova religione, tipicamente razionalista, in nome della virtù, ma il terrore è una cosa tremenda. Allora, diciamo subito che De Sade è fortemente influenzato nella sua vita ad un certo punto dal naufragio della rivoluzione. La rivoluzione è fallita quando lui scrive. E lui invece aveva lottato, anche senza volerlo ammettere, no? Per l'emancipazione, no? Ma la rivoluzione è fallita. A questo punto al potere ci sono quelli del direttorio, i cinque, che sono peggiori di quelli che c'erano prima, no? Quindi di fronte a questo fallimento lui cerca di reagire, fortemente deluso, amareggiato, diventa violento il suo linguaggio, no? Anche queste contraddizioni, vedete, rientrano in quella situazione che abbiamo chiamato all'inizio di questo viaggio lo strabismo dei lumi. Cioè, appare evidente che i pensieri di De Sade sono il contrario, no? L'altra faccia della medaglia dei pensieri di Pascal, per esempio, anche se i pensieri di Pascal non sono teneri, ma costituiscono comunque un motivo di riflessione sulla condizione umana che si esplicita nel bene e nel male. I pensieri di De Sade rappresentano le tenebre nel secolo della luce, ma senza le tenebre non potrebbe esserci la luce. E a questo proposito noi dobbiamo prendere in considerazione la testimonianza di padre Alexandre Delmont, ex abate delle abbazie benedettine di Malmedy e di Stablo, che, essendo vicine, sono state gestite unitariamente. E guardate, apriamo su una breve parentesi paesaggistica in proposito, visto che siamo qui con padre Alexandre Delmont. Malmedy è una cittadina belga di circa 13.000 abitanti, è situata nella regione vallona di Liegi, è sorta attorno alla omonima abbazia, che è sempre lì, fondata nel 650 da un santo che forse non avete mai sentito nominare, San Remaclo. no? E che era l'abate dell'abbazia di Solignac in Francia, nella regione francese dell'Aquitania. Questo San Remacolo andava in giro per l'Europa ed operava per estendere l'umanesimo evangelico della regola benedettina secondo le disposizioni di San Colombano. La storia, vedete, è complessa, però ci sono dei San Colombano anche qua attorno. Quindi attenzione, perché no, è passata di qui anche, no? Queste parole chiave, queste idee, sono passate anche da queste parti, no? Molto tempo fa, ma ci sono passate. Quindi, questo San Remacolo vuole portare sul territorio europeo queste idee in contrapposizione ai dettami fortemente repressivi di quello che diventerà il sistema feudale. Ora, San Remacolo, 2 anni prima, nel 648, aveva fondato, poco distante da Malmedy, l'abbazia di Stavelot, intorno alla quale è sorto l'omonimo comune. Oggi conta più di 6.500 abitanti, si trova sempre in Belgio, sempre nella provincia di Liegi, sul fiume Amel, a ridosso della catena delle Ardenne, sono bei posti, quindi visitateli con una guida del Belgio e navigando in rete, andate a visitare i comuni di Malmedy e di Stavelot con le loro relative abbazie, che sono sempre lì. Sono state via via conservate e restaurate, le quali nel 1796 hanno perso la propria funzione giuridica e religiosa, ma ne hanno assunto una oggi di carattere turistico. Restano due notevoli monumenti da non ignorare, quindi andate a scoprirli, ci sono in rete immagini significative, ecco, di queste abbazie. Le abbazie sono sempre posti affascinanti. Ebbene, chiusa parentesi, torniamo a padre Alexandre Dumont. Altro personaggio, 1729-1816, il quale, dopo essere stato ancora giovane, dal 1753 al 1766, abate delle due abbazie benedettine di Malmedy e di Stavelot, si è dimesso. Si è dimesso perché dice: ma qui si fa una vita troppo comoda, ma che siamo più benedettini, qui noi siamo dei ricchi benestanti, che qui, ma io voglio essere fedele alla regola. E quindi là dà le dimissioni e va a fare servizio nell'ospizio di Charenton. No, è lì sì che c'era bisogno di fare del volontà, di operare. Dove, come sappiamo, è stato detenuto negli ultimi 15 anni della sua vita il Marchese de Sade. E quindi queste due persone vivono a contatto. E Dumont, avendo vissuto a contatto con lui, ha lasciato in una lettera una testimonianza molto interessante in occasione della morte del Marchese. E quindi leggiamo che cosa scrive padre Dumont, il quale, tra l'altro, con un linguaggio molto colloquiale, ci mette al corrente di come si possano coltivare tanto la carità cristiana quanto le idee dell'illuminismo. E poi dice: attenzione a non essere più sadici del Marchese de Sade, perché è così che succede. Quindi cercate di riflettere, questo personaggio ci deve far riflettere sul fatto che dentro di noi c'è un sadismo che noi dobbiamo controllare. E scrive, ecco, padre Dumont: a chi mi diceva che questo pazzo criminale lo si sarebbe dovuto bruciare sul rogo, ho sempre risposto: invece di pensare a far fuoco, leggi i testi delle sue opere come ho fatto io, e dopo averli letti ti accorgerai che non è facile dire chi sia più degno di essere bruciato, se l'opera o l'autore. Infatti è sempre preferibile, invece che accendere roghi, imparare a dubitare E questo vale per me che dico queste cose, e vale per chi vorrebbe togliersi la soddisfazione di sentire l'odore d'arrosto, che è un atto di sadismo. E vale per il marchese che, volendo coerentemente esaltare la perversione, ha finito per creare un tale disgusto per il male che, in definitiva, anche se non ha mai voluto ammetterlo, ha svolto un'opera a fin di bene. E quindi si salverà anche lui, perché ci fa riflettere sul fatto che tutti quanti dobbiamo stare attenti al sadismo che abbiamo in mente. Le opere più note di De Sade si intitolano Le 120 giornate di Sodoma, Giustine e i guai della virtù, La filosofia nel boudoir, eccolo qui, filosofia nel boudoir. Il De Sade, quando scrive, è un eccellente scrittore, utilizza, è uno scrittore che ha studiato bene i classici, è stato uno studente, è un uomo di cultura, utilizza il classico genere letterario del dialogo, e oggi l'elemento più graffiante che emerge dalle sue opere è la critica alla società che lo circonda. E vale anche per la nostra società questo, guardate, togliamo pure il punto interrogativo, anche perché anche la nostra è una società dedita all'allestimento di una ipocrita facciata virtuosa che deve servire per mascherare vizi atavici. E oggi il sistema mediatico contribuisce a creare e a diffondere questa situazione. Ma non c'è pericolo, tanto poi si viene assolti da qualunque porcata si commetta, e quindi... Ora, la cosa più burlesca, usiamo il termine burlesque, è nelle opere di De Sade risulta essere il linguaggio sessuale, iperbolico, ridondante, smisurato, senza gradazioni e senza sfumature, ripetitivo in modo ossessivo. Ma rispetto, guardate, al ridotto linguaggio sboccato di oggi, risulta perlomeno semanticamente ricco, no? Perlomeno c'è un glossario molto più ampio che lui usa, perché è uno scrittore che conosce il dizionario, no? E quindi, e poi crea delle metafore, le ha create lui, molte metafore. Cioè, guardate, anche leggere i testi di De Sade può essere utile, come ci suggerisce di fare l'abate del Mont, per capire dal punto di vista formale come si possano esprimere pensieri perversi in modo aggraziato e seduttivo. E di conseguenza, qui è la scuola che vi parla, leggete i testi di De Sade, ma non lasciatevi indurre in tentazione, non fate quello che dice. Perché c'è modo e modo di accostarsi alla sessualità. E ora, prima di tornare sulla retta via, se così si può dire, leggiamo l'incipit della filosofia nel boudoir, ma prima, guardate, è necessario conoscere e capire quali caratteristiche ha quest'opera. Ora, il testo della filosofia nel boudoir, pubblicato nel 1795, quindi vedete, la rivoluzione ormai ha perso lo slancio che poteva avere, potrebbe essere considerato semplicemente un esercizio di pornografia letteraria, e da questo punto di vista è abbastanza noiosa come opera, mentre in realtà si tratta di un dramma sociopolitico, ve l'ho detto prima, mette in evidenza la delusione per la fine che ha fatto la rivoluzione con i suoi ideali. Lui tenta, fa un tentativo di rilancio, ma ormai sa che non è possibile rilanciare nulla, perché le cose stanno andando in una certa direzione. Il racconto, come ci informa il titolo, è per lo più ambientato in un boudoir. Un boudoir è una stanza da letto privata riservata alle avventure galanti di una signora. Immagino che Tutte voi, Signore, abbiate tutti un boudoir, no? A vostra disposizione. E l'autore narra l'esperienza e la filosofia di vita dei due protagonisti, di Madame de Saintange e del cinico conte di Dolmansé, i quali si occupano con cura scrupolosa dell'iniziazione alla sessualità della giovane Eugénie. Ora, attraverso costoro, l'autore propone la propria tesi, secondo cui l'unico sistema morale che possa rafforzare la recente politica nata con la Rivoluzione francese è il libertinismo, così come lui lo concepisce. Se il popolo non riuscirà ad adottare appieno questa filosofia, sostiene De Sade, la Francia sarà destinata a tornare all'esperienza deleteria e fallimentare dello Stato monarchico, e questo sta avvenendo. In quest'opera, suddivisa in 7 dialoghi, la parte più interessante è quella contenuta nel testo del 5° dialogo, dove c'è un paragrafo piuttosto ampio intitolato «Francesi, ancora uno sforzo se volete essere repubblicani». Ed è un manifesto politico che si presenta come una sorta di esortazione rivoluzionaria in cui De Sade riprende i temi dei suoi opuscoli politici scritti fra il 1790 e il 1799. Nel testo di questo dialogo, il personaggio del cavaliere de Mirval espone il pensiero di De Sade sulla religione e la morale, augurandosi che le sue idee vengano codificate nelle leggi del nuovo governo repubblicano. L'autore ribadisce che abbracciare l'ateismo più radicale è il massimo bene possibile, perché solo in questa maniera si possono estirpare le credenze sociali circa il piacere e il dolore, e ribadisce inoltre la tesi deprecabile che qualsiasi crimine venga commesso mentre si sta cercando il massimo piacere non può mai essere in alcun modo condannato. E guardate, siamo chiamati, qui è la scuola che vi parla, siamo chiamate e chiamati a dissentire su questo concetto che lui esprime, ma lo fa per provocare, perché è un uomo fortemente deluso in questo momento. Guardate, le opere del Marchese de Sade che abbiamo citato le trovate in biblioteca, se volete potete leggerne qualche pagina. Ora leggiamo l'incipit della filosofia nel boudoir, che è un'esortazione rivolta ai libertini affinché agiscano in alternativa a una morale considerata repressiva. Ma il finale di questo incipit è un finale che ci fa scoprire un uomo deluso, amareggiato, no? Che soffre di malinconia, di nostalgia, addirittura utilizza tutto sommato delle espressioni che ricordano la preghiera ai libertini. Dissoluti di ogni età e sesso, dedico a voi soli questa mia opera, che i suoi principi vi nutrano, agevoleranno le vostre passioni, e queste passioni, dinanzi alle quali certi frigidi e insulsi moralisti vi fanno provare terrore, sono in realtà i soli mezzi che la natura mette a disposizione dell'uomo per conseguire quel che essa si attende da lui. Ubbidite soltanto a queste gustose passioni, vi porteranno senza dubbio alla felicità. Donne lubriche, la voluttuosa Saintange sia per voi modello. Secondo il suo esempio, disprezzate tutto ciò che è contrario alle leggi divine del piacere, alle quali è necessario assoggettarsi per tutta la vita. Fanciulle rimaste troppo a lungo legate a insensati e pericolosi vincoli d'una virtù fantasiosa ed una religione disgustosa, imitate la voluttuosa Eugénie. annientate, calpestate, e con la sua stessa rapidità tutti i ridicoli precetti che genitori imbecilli vi hanno inculcato. E per voi, amabili libertini, per voi che fin dalla giovinezza avete come soli freni i vostri stessi desideri e come uniche leggi i vostri stessi capricci, sia modello il cinico Dolmansè. Spingetevi agli estremi come lui, se volete percorrere come lui tutti i sentieri in fiore che la lascivia aprirà al vostro passaggio. Convincetevi alla sua scuola che soltanto con l'ampliare la sfera dei piaceri e delle fantasie, solo con il sacrificare tutto alla voluttà, quel triste individuo, conosciuto sotto il nome di uomo, scaraventato, suo malgrado, in questo infelice universo, ha letto i pensieri di Pascal, potrà riuscire a spargere qualche rosa tra le spine della vita. È un bravo scrittore, De Sales. Non fate quello che dice, ma leggete la sua prosa, perché è una prosa molto colloquiale. E allora torniamo sulla retta via, se così si può dire. Ma anche questa è la via dell'illuminismo, e cioè al dopo cena nel salone del palazzo del barone d'Holbach. E ciò comporta allora retrocedere al 1765. Ci siamo spinti in avanti, perché lo possiamo fare con questo meraviglioso strumento che è lo studio. Adesso dobbiamo tornare al 1765 nel salone del barone d'Holbach. Difatti la maggior parte degli eventi che abbiamo raccontato non sono ancora avvenuti, ma come ben sapete il tempo dello studio della storia del pensiero umano ha la caratteristica di essere diacronico, cioè permette di spostare cronologicamente sequenze di avvenimenti legandoli in un rapporto di causa ed effetto. Questa è l'esercizio intellettuale che abbiamo fatto ed è utile. Se si vuole imparare a studiare, è utile. E allora, perché Raimondo di Sangro deve incontrare François de Sade? Guardate sul punto 5 del repertorio. François de Sade, ancora studente di filosofia alla Sorbona, ha svolto un lavoro per Raimondo di Sangro. Riesce, dimostrando di dover compiere una ricerca in funzione della sua tesi di laurea, a raccogliere il materiale che interessa al principe di San Severo, traendolo con perizia dai testi di due volumi posti all'indice, scritti da un pensatore italiano del secolo precedente. E adesso facciamo un passo indietro. Ecco un personaggio che si presenta davanti a noi. Si chiama Giulio Cesare Vanini, un personaggio importante da conoscere ora. Chi è Giulio Cesare Vanini e di che opere si tratta? Giulio Cesare Vanini è stato un filosofo, un medico, un naturalista, un libero pensatore, martire dell'ateismo, c'è scritto sulle lapidi che lo ricordano, esponente di rilievo del cosiddetto libertinismo erudito. Vanini, un movimento di cui abbiamo parlato a suo tempo, forse ricorderete, Vanini è nato il 19 gennaio 1585 a Taurisano, con una guida della Puglia e navigando in rete, quindi fatta una visita a Taurisano, un comune del Basso Salento, oggi di circa 12.000 abitanti, siamo nella provincia di Lecce, che tra i suoi monumenti annovera anche la casa natale di Giulio Cesare Vanini, considerato il più illustre cittadino al quale questo paese ha dato i natali. Quindi incuriositevi. Il padre, Giovanni Battista Vanini, il padre di Giulio Cesare, era un uomo d'affari toscano, originario della provincia di Massa Carrara, mentre la madre era appartenente alla facoltosa famiglia spagnola dei López de Noguera, famiglia appaltatrice per conto del Regno di Napoli delle regie dogane della terra di Bari, delle terre d'Otranto, della Capitanata e della Basilicata. Era un'istituzione che raccoglieva i tributi. Guardate, un'istituzione che è durata nel tempo, Fino a poco tempo fa, per esempio in Sicilia, c'erano i fratelli Saldo, forse ve li ricorderete, che si occupavano di raccogliere i tributi per la corrente andreottiana. No, forse no, questo mi è scappato. Ma Giulio Cesare nel 1603 entra nell'ordine carmelitano, assumendo il nome di Fra Gabriele, e si trasferisce a Padova. Ah, Padova in questo momento è un centro, è il centro del mondo culturale, l'Università di Padova. A Padova per studiare teologia, filosofia e medicina, soprattutto, in questa università. E si appassiona allo studio delle opere di un personaggio che abbiamo incontrato, Pietro Pomponazzi, morto nel 1525, e delle opere di Niccolò Machiavelli, morto nel 1527. E attraverso il pensiero di questi autori che abbiamo incontrato a suo tempo, come ricorderete, comincia a maturare una mentalità legata alla corrente, fondata da questi due personaggi, del libertinismo erudito, corrente che anticipa il pensiero del secolo dei lumi. Dopo le lauree, ne prende tre, a Padova, e un breve soggiorno a Napoli, dove acquisisce il brevetto per praticare l'arte medica, si trasferisce a Venezia ed entra in contatto con un altro grande personaggio, con il teologo e storico veneziano Paolo Sarpi. Eccolo qua. Mi ha detto: per favore, portami a scuola, fammi entrare in una scuola, perché qualcosa ho fatto, che oggi mi rendo conto che persino il pontefice contemporaneo condivide, e dico: va bene, pesi, però ti porto a scuola lo stesso, insomma. Ecco qui, Paolo Sarpi, 1552-1623, religioso appartenente all'ordine dei Serviti, Servi di Maria, lo stesso ordine di padre David Maria Turoldo, forse lo conoscete, lo ricorderete, leggerete le sue poesie. E Paolo Sarpi è l'autore della celebre Storia del Concilio Tridentino, eccola qui, nella quale Fra Paolo Sarpi critica punto per punto tutte le principali deliberazioni contenute nei documenti di questo storico evento al quale abbiamo partecipato, vi ricordate? Sostenendo che nelle 95 tesi di Lutero del 1517 che abbiamo studiato a suo tempo, ci sono molti spunti positivi per avviare una autentica riforma della Chiesa, a cominciare dalla necessità di ridisegnare in linea con il Vangelo la figura del Papa, che invece si presenta con un ruolo in cui si manifesta la massima espressione del clericalismo e che, scrive Fra Paolo Sarpi, è il male peggiore che affligge la Chiesa, e questo lo pensa anche il pontefice contemporaneo. Quindi, e l'opera di Sarpi però il pontefice suo contemporaneo non la pensava allo stesso modo, neanche il tribunale dell'Inquisizione. Suscita irritazione di Papa Paolo V, il romano Camillo Borghese, pontefice dal 1605 al 1621, e quest'opera viene subito messa all'indice. Ora, il padre carmelitano Giulio Cesare Vanini condivide e fa proprie queste idee, e quando nel 1611 viene invitato dal suo ordine, come persona erudita, a tenere le prediche quaresimali nel territorio del Regno di Napoli, le sue omelie rivolte al popolo, con l'esortazione a ribellarsi contro il potere papale, l'autorità clericale, contro le baronie, suscitano scandalo queste, e la disapprovazione ufficiale del generale dei Carmelitani, per cui Fra Vanini è costretto nel 1612, piuttosto precipitosamente, ad allontanarsi dall'Italia per rifugiarsi in Inghilterra. Vanini viaggia insieme a un suo confratello, che naturalmente dobbiamo ricordare altro personaggio, suo confratello genovese, il teologo Bonaventura Genocchi, che condivide le sue idee, sono una coppia, che nel corso del loro viaggio verso Londra, i due passano e predicano, sono due predicatori, le loro prediche sono, le loro omelie sono di grande risalto, predicano e passano da Bologna, da Milano, dal cantone svizzero dei Grigioni, e dopo aver disceso il corso del Reno fino al mare del Nord, attraversano la Germania, i Paesi Bassi, e infine, attraversato il canale della Manica, arrivano a Londra e trovano alloggio nel quartiere di Lambeth, che è la sede arcivescovile del primate anglicano d'Inghilterra, e il loro obiettivo è quello di farsi riconoscere, presentandosi però sotto falsi nomi, hanno diverse carte d'identità in tasca, come frati carmelitani fuggiti dall'Italia per sottrarsi alle ire del Papa e per aderire all'anglicanesimo. E difatti nel luglio del 1612, nella chiesa londinese dei merciai o degli italiani, alla presenza di molte persone, guardate, c'è anche il filosofo Francesco Bacone, che rincontreremo quando inizieremo il prossimo viaggio, il prossimo anno, fautore della rivoluzione scientifica che abbiamo incontrato a suo tempo molte volte, che rincontreremo. Ebbene, Vanini e Genocchi fanno una pubblica sconfessione della loro fede cattolica aderendo alla religione anglicana. Ma guardate, Vanini e Genocchi sono molto pignoli, e dopo due anni di permanenza londinese non sono affatto soddisfatti del funzionamento della Chiesa anglicana, che soffre degli stessi mali di quella cattolica. Anch'essa è affetta dal clericalismo, ha servito ipocritamente per giunta la volontà del re. E nel 1614 decidono di lasciare l'anglicanesimo per tornare al cattolicesimo. E Vanini afferma: eravamo passati l'anglicanesimo per smetterla di ubbidire al Papa e abbiamo constatato che ubbidire al re d'Inghilterra è ancora peggio che ubbidire al Papa. Dopo questa dichiarazione, e loro non se l'aspettavano, i due vengono arrestati e accusati di spionaggio a danno del Regno Unito, e chiusi in attesa di processo vengono divisi in due prigioni diverse, per cui chiedono di potersi difendere e si rivolgono per iscritto agli ambasciatori spagnolo e veneto a Londra per ottenere protezione legale. E i due ambasciatori, che non vedono l'ora, con il favore dei loro governi e dei loro agenti, di, i servizi segreti funzionavano anche allora, di far torto a Giacomo I, che si vantava troppo di essere diventato re d'Inghilterra, di Scozia, d'Irlanda, tramano e favoriscono la fuga prima di Genocchi e poi di Vanini, i quali si ritrovano insieme a Bruxelles, dove vengono accolti dal nunzio apostolico di Fiandra, Guido Bentivoglio, che gli dice: insomma, via, l'avete combinata grossa, però vi perdono, però dovete lasciare l'abito carmelitano. E Vanini e Genocchi accettano, perché in questo momento, loro malgrado. E voi direte: ma come, sono atei questi? No, ma che, cioè, cosa, no, sì, sono atei, ma ritengono che la religione sia una cosa buona. Il movimento carmelitano sia un movimento che proclama delle idee positive. Quindi, cosa c'entra Dio in questa questione? Qui c'entra la morale personale che viene in qualche modo predicata dalla letteratura del Vangelo, e quindi ci tengono all'abito carmelitano, però devono ubbidire in questo caso, e Bentivoglio vi perdona, ma li obbliga a lasciare l'abito e li invia a Parigi con nomi falsi, perché si pongano sotto stretta sorveglianza del nunzio apostolico di Francia, Roberto Ubaldini. Presentatevi da Ubaldini e eseguite i suoi ordini. Loro poi a Parigi, però, Parigi è effervescente, i due partecipano attivamente alla Sorbona, dove Vanini e Genocchi, che sono accreditati, vengono chiamati subito a tenere una serie di lezioni. Perché chissà, viene utilizzato, e partecipano attivamente alla polemica relativa all'accettazione dei principi contenuti nei decreti del Concilio di Trento. Ecco che cosa insegnano. Insegnano Paolo Sarpi. E Vanini, con l'imprimatur della Facoltà di Filosofia, fa anche pubblicare due opere importanti, quelle che interessano Raimondo di Sangro. Ma questi due personaggi cominciano a destare sospetto nell'Inquisizione parigina. Ma chi sono? Per cui decidono, rindossato l'abito carmelitano, di evadere e di rifugiarsi, sempre sotto falso nome, a Genova, dove possono contare sull'aiuto del loro confratello carmelitano, Gregorio Spinola, rampollo di una illustre famiglia genovese, che li accoglie. Purtroppo Genocchi nel 1615 viene riconosciuto e arrestato dall'Inquisizione genovese. Viene processato, condannato a morte, ma interviene il generale genovese dei Carmelitani. Che si condanna a morte un teologo di questo valore? No. Questo va. Grazie. Lo teniamo detenuto noi nel Carmelo di Sant'Anna a Genova, dove si pentirà dei suoi peccati, e difatti Genocchi rimane lì, nel Carmelo di Sant'Anna a Genova, fino alla morte. Potete andare in rete e trovare. È sempre lì il Carmelo di Sant'Anna a Genova, un bel posto. Ho visto che c'è una bella fotografia dei carmelitani, sembrano una squadra di calcio, tutti sorridenti lì, molto meglio questi carmelitani che ricordano Genocchi con piacere. C'è una lapide, una targa. Vanini riesce a fuggire a Lione, vedete, personaggi avventurosi, dove scopre che le sue opere, che circolano anonime, stanno avendo successo tra i giovani studiosi che frequentano l'università, perché rappresentano un manifesto delle nuove idee apportatrici di innovazioni intellettuali e scientifiche. Quando la sua presenza a Lione diventa sospetta, decide di trasferirsi a Tolosa, dove però si espone troppo. Questi personaggi si espongono. Frequenta col nome falso di fra Zenone Taurisanno. Attenzione, si dà un nome, Zenone, è un cognome, quello del suo paese d'origine, sulla sua carta d'identità, frequenta l'ambiente universitario, tiene lezioni, presenta le sue opere, che il Tribunale dell'Inquisizione, subito allertato, dichiara eretiche e zeppe di idee blasfeme, e di conseguenza viene arrestato nel 1618 e sotto interrogatorio dichiara le sue generalità e difende coerentemente i principi su cui si basa il suo pensiero. Durante il processo, forse vi viene in mente qualcuno, un certo Giordano Bruno, Tommaso Campanella, siamo questa specie di persone qui, con la S maiuscola. Durante il processo Vanini non ritratta nulla, ma proclama le sue convinzioni, il suo ateismo, il valore dei carmelitani, che, della regola carmelitana, che è buona, è giusta, e la sua concezione laica della religione, nega il valore della verità rivelata, denuncia la forma delle strutture religiose, questi riti spettacolari, questi culti superstiziosi, questa dottrina repressiva, questa assurdità dei dogmi, questo sistema gerarchico. Cos'ha a che fare con i Vangeli? Niente. Strutture disegnate, afferma Vanini, come strumenti per mantenere intatto il potere delle classi dominanti. Beh, la sentenza del tribunale è di condanna a morte, d'altra parte questi personaggi vogliono fare la fine di Gesù Cristo, c'è poco da fare. Morte per ateismo, e il 9 febbraio 1619 sul patibolo, prima gli viene tagliata la lingua, poi viene impiccato e infine bruciato sul rogo, sulla piazza, una piazza di Tolosa di fronte alla chiesa di San Paolo. Oggi nel luogo della sua morte c'è una targa che ricorda l'evento, se passate di lì, andate sulla rete, la vedete, perché su Vanini c'è moltissimo materiale in circolazione, anche troppo. Mi domando che cosa serva poi, perché no? Cioè, se non si porta a lezione, si perde un po', ecco, nel nulla. Giulio Cesare Vanini, martire del libero pensiero, c'è scritto su questa targa, ha lasciato due opere importanti, titolo e Bruniamo, Anfiteatro dell'Eterna Provvidenza e I meravigliosi segreti della natura. In queste due opere, apprezzate dai colleghi della Sorbona, Vanini smonta le prove dell'esistenza di Dio, critica l'idea che sia la provvidenza a governare il mondo e dimostra come la religione sia sempre stata usata male, cioè come strumento per governare commettendo ingiustizie. Dimostra che il soprannaturale non esiste e che tutti i fenomeni della natura e il naturale, anche i più insoliti e misteriosi, possono essere spiegati in termini rigorosamente razionalistici e materialistici, e la natura è l'unica entità da studiare a fondo in quanto funziona iuxta propria principia, cioè con leggi sue. E qui mette in gioco il suo maestro Bernardino Telesio, di cui ha letto, ecco, le opere. La natura funziona con leggi proprie, noi le dobbiamo studiare. Che cosa cerca Raimondo di Sangro, ecco, nelle opere di Vanini? Guardate, nelle sue opere scritte in latino sotto forma di dialogo con esercizi da svolgere, perché Vanini ha anche un intento didattico, ci dà il compito. Vanini adopera un vasto materiale erudito, fatto di citazioni, tratte che lui trae, è uno studioso, dalle opere di Aristotele, di Pomponazzi, di Platone, e poi di tutti gli studiosi di alchimia, no, di che abbiamo incontrato, di Fracastoro, di Cardano, di Scaligero, di Agrippa di Nettesheim, di Jean Fernet, di Levin Lemmens. Per cui le sue opere sono una grande antologia di formule alchemiche e chimiche, costruite quindi dai più grandi scienziati e alchimisti antichi, medievali e rinascimentali. Ecco che cosa cerca e che cosa gli ha procurato il Marchese de Sade con il suo lavoro di ricerca Raimondo di Sangro. Vuole conoscere formule, istruzioni, dati, in modo da perfezionare le sue ricerche e i suoi esperimenti sulla palingenesi, sulla rigenerazione. Sapete che Raimondo di Sangro studia la decomposizione dei cadaveri, nei quali c'è la vita sempre. Sì, lo spirito è morto, ma la vita continua, la sua metamorfosi, no? E quindi lui vorrebbe trovare una formula o una chimica o alchemica per rovesciare questo evento. Non ci riuscirà, non ci riesce, ma comunque ci ha provato. Ecco, questo cerca le formule che sono lì. Guardate, questo è il momento, didattica della lettura e della scrittura, per chi non lo abbia ancora fatto, di leggere un romanzo che si intitola, di leggere o di rileggere, un romanzo che si intitola L'opera al nero, scritto da una scrittrice che conoscete, l'abbiamo incontrata più volte, Marguerite Yourcenar. Abbiamo letto le sue memorie di Adriano a suo tempo. La Yourcenar nel 1968 ha scritto questo romanzo che potete richiedere in biblioteca. La figura del protagonista di questo romanzo, il filosofo, medico, scienziato, alchimista, che si chiama Zenone, fa chiaro riferimento a Vanini, oltre che a Paracelso, oltre che a Serveto, oltre che a Campanella, oltre che a Giordano Bruno, ma Zenone è Vanini. E lei fa nascere il suo personaggio a Bruges, agli inizi del Cinquecento, e questo personaggio richiama la figura di Giulio Cesare Vanini. Guardate, la lettura di quest'opera serve anche per capire che Opera al nero è una formula che nei trattati alchemici designa la fase di separazione e di dissoluzione della sostanza che si tinge dei colori che accompagnano in principio la creazione. La creazione, secondo la teoria cabalistica, avviene attraverso numeri, parole e colori. È attraverso colori che l'albedo, il bianco, il rubedo, il rosso e il negredo, il colore del passaggio della materia ad una sostanza superiore. Quindi incuriositevi e leggete. E allora, mentre Raimondo di Sangro e François de Sade conversano tra loro, così come tutti gli altri convitati, due personaggi che a cena si sono fatti notare poco, che noi abbiamo già citato, Diderot e D'Alembert, i quali dicono di non avere tempo da perdere in bei conversari, hanno altre cose da fare, si allontanano quatti quatti dal salone. E dove sono diretti così di soppiatto? Sappiamo che i due li abbiamo già incontrati, perché stanno portando avanti in questo momento clandestinamente il lavoro delle enciclopedie, perché quest'opera è stata da poco messa all'indice e quindi devono essere cauti, Da indiscrezioni che abbiamo raccolto, me le ha soffiato il barone d'Holbach, si dice che stiano andando in un magazzino del quale per ora non possiamo rivelare l'indirizzo. Beh, e quindi anche noi siamo invitati a lasciare il salone del palazzo e a seguirli. I due ci vedono, dicono: venite pure con noi, tanto appartenete a un'altra epoca e non ci potete denunciare, e quindi noi li seguiamo. Abbiamo parlato delle enciclopedie, ma di Diderot e di D'Alembert e delle loro altre opere noi non sappiamo ancora nulla, e quindi per saperne di più bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che, guardate, non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, anche perché dobbiamo anche conoscere, forse è una cosa di cui si è parlato poco nella storia del pensiero umano, forse che appartiene solo alla ricerca fatta dalla nostra scuola, immagino. Noi dobbiamo anche sapere quale sapore e quale profumo ha l'enciclopedia, perché ha un sapore e un profumo che viene fuori dalla cucina, da una cucina particolare, e quindi bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui e il viaggio continua. Buonasera.